Job Meets School, professionisti si raccontano.
Un benvenuto su Job Meets School, professionisti si raccontano. Un podcast realizzato con il contributo PNRR DM65 del 2023 presso l'aula podcast della scuola secondaria di primo grado, Istituto Comprensivo di Caselletta, condotto da Luigi Rivetti. Buongiorno a tutti, siamo addirittura arrivati alla 12ª puntata di Job Meets School, il tempo passa inesorabile, però ci stiamo divertendo, devo dire. Oggi siamo in compagnia della seconda C, ricordo che questo progetto del PNRR è destinato ai ragazzi delle classi seconde delle scuole medie, e grazie sempre alle colleghe che si prestano a questa attività, a portare i ragazzi a sostenerci. Oggi abbiamo il grande piacere di avere un ospite, giornalista, adesso vabbè dico un quotidiano, La Stampa, ma ha lavorato con un sacco di testate, ha lavorato in radio ed è anche un ex collega perché insegnava storia dell'arte ai licei. Abbiamo il piacere di avere qua con noi Marco Basso. Ciao Marco, benvenuto.
Grazie mille per questo invito, è bellissimo stare di nuovo in una classe, anche se non vi vedo, so che sono lì con lo spirito e la voce.
Grazie, prossima volta magari riusciremo a organizzarla anche in presenza, ma capisco che tu sei ex insegnante perché sei in pensione, però alla fine sei sempre iper impegnato con tutte le tue attività giornalistiche, quindi...
In effetti, anche perché da quando sono in pensione adesso mi cercano tutti quanti perché non mi pagano e mi chiedono di fare un sacco di cose, quindi va bene.
No, tra l'altro dicevo prima, mi fa sorridere che sia io a dover intervistare te quando ovviamente tu sei un po' più abbezzo a questa attività, però vabbè. Chi lo sa che magari poi ci facciamo un podcast, ci inventiamo un podcast, sai, da cosa nasce cosa.
Certo.
Allora, i ragazzi hanno preparato delle domande, come sempre, leggendo il tuo curriculum. Questa attività è anche un po' legata, come dire, a orientarli per quello che sarà il loro futuro. E quindi sono un po' curioso di sapere il tuo percorso di studi, ma anche quello che poi ti ha portato a fare queste attività. La prima domanda che ti fanno è, che scuola superiore ha frequentato?
Allora, io ho fatto il liceo classico a Torino, a Valsalice, e avevo dei professori spettacolari e quindi subito ho pensato che sarebbe stato bello riuscire a fare la metà di quello che loro erano capaci di fare con me, con altri ragazzi, e quindi ho avuto subito questa idea di voler insegnare.
Ah, quindi ti è scattata subito la molla del voler insegnare?
Sì, direi appena finito il liceo ho pensato a questo, sì, per cui mi sono iscritto a lettere con indirizzo artistico.
Ok, che era il pre-DAMS, diciamo, quando ancora il DAMS non era
a Bologna. Sì, esattamente, non esisteva il DAMS, però vorrei dire una cosa a questo punto, se mi permettete.
Prego.
I miei genitori, quando io volevo fare lettere con indirizzo artistico, mi hanno detto, ma no, sei matto, vai a fare il professore, non si guadagna quasi niente, è un disagio, un disastro, eccetera, eccetera. E allora mi sono iscritto a legge. E ho fatto a legge i primi due mesi e il primo mese ho frequentato tutte le lezioni del primo anno e le ho trovate di una barbosità terrificante, e poi il secondo mese sono andato a vedere le lezioni del terzo e del quarto anno per capire se qualcosa cambiava, se c'era qualcosa di un pochino più interessante che mi poteva permettere di arrivare almeno fino lì sui gomiti e poi rialzare la testa. E mi sono reso conto che non era assolutamente nulla adatto per me, e quindi a questo punto ho voluto chiedere ai miei se preferivano che diventassi un avvocato in 8 anni o un insegnante di lettere in 4. Allora ho deciso e mi hanno fatto per cambiare facoltà, e subito sono andato immediatamente dopo 3 mesi a lettere. E quindi quello che volevo dire è che la cosa più importante che veramente voglio dire ai ragazzi è: cercate di seguire quella che è la vostra passione, perché quella è veramente la molla che fa fa scattare il benessere della vita, cioè se uno fa quello che ama fare, magari riuscirà a farlo in un certo modo, no? È detto che debba arrivare immediatamente a delle vette pazzesche, però almeno fa quello che piace ed è il bello della vita, il sale della vita.
È importante. Ma guarda che questa cosa sta uscendo con tutti gli ospiti, anche ospiti che magari, ad esempio, domani avremo una tua collega di Milano, anche lei giornalista, ufficio stampa, eccetera, e anche lei è partita da un percorso, poi domani parleremo con i ragazzi, ma leggendo il curriculum è partita da un percorso di scuola superiore tecnico, perché i genitori, da quanto ho capito, volevano che insomma prenditi il diploma tecnico perché magari troverai lavoro, e poi sei laureata in lettere, ha fatto tutt'altro della vita, perché quello, cioè la sua molla era questa. Ma quindi tu avevi chiaramente un amore per le lettere, qua abbiamo la collega di lettere tra l'altro, sì. E altrimenti non avresti fatto il classico, direi.
Certo, mi piacevano moltissimo le lettere, e mi piaceva anche moltissimo la storia dell'arte, perché avevo un professore, avevo avuto la fortuna di avere un professore che ci faceva storia dell'arte e insieme storia e filosofia, quindi al contrario di quello che avviene nei licei, diciamo, tradizionali, dove la storia dell'arte è insegnata da un unico insegnante che ha oggi 2 ore alla settimana, prima ne aveva una sola, e quindi era sostanzialmente 1 ora di ricreazione. Invece con questo insegnante che ci faceva filosofia e storia, oltre a storia dell'arte, avevamo 9 ore, mi pare, e quindi era un professore assolutamente molto presente in classe e che esigeva moltissimo nello studio sia della filosofia che della storia, ma anche della storia dell'arte, quindi portando anche tra l'altro insieme tutte e tre le materie, quindi quando faceva filosofia magari diceva delle cose di arte e viceversa con la storia, e era veramente molto molto affascinante.
Beh, poi sono collegate,
una grande calamita,
sono totalmente collegate tra l'altro, quindi
sì, certo, certamente sì.
Ma tra l'altro ti do il tuo, perché loro giustamente le domande le hanno messe con lei, ma noi ci conosciamo, quindi mi permetto di darti del tu.
Certo.
Tu sei laureato in lettere con indirizzo artistico, come ci dicevi prima, ma
sì.
Sei più appassionato di letteratura o d'arte? O entrambe le cose? Cos'è la, o, insomma, quel, o anche quello che ti piace di più? Sì,
di più, letterario? Di arte, direi, soprattutto più arte, perché proprio questo poter connettere insieme la storia, la filosofia, l'arte, era una cosa che proprio mi appagava tantissimo. Poi c'erano delle cose di letteratura che mi piacevano molto, altre meno, quindi sì. Però quando a un certo punto io ho vinto prima la cattedra di italiano e poi ho fatto 2 volte il concorso di storia dell'arte, perché era a cattedra zero, e tutte e 2 volte le ho vinto, e la seconda volta ero già di ruolo di lettere, e mi sono detto ma non devo cambiare, perché poi mi ero affezionato alla classe eccetera e tutto quanto, ero stato 2 anni già con loro, e poi a un certo punto ho detto però a un certo punto quando avrò 25-30 anni di servizio sarò ancora contento di insegnare lettere, e magari forse storia dell'arte mi piacerebbe di più, e allora certo. ho cambiato, ho preso la cattedra di storia dell'arte.
Che il tempo passa, ma il casino dei concorsi rimane lo stesso, quindi alla fine pochettino meglio da un certo punto di vista, ma insomma bypassiamo questa problematica. Invece volevo chiederti come nasce la passione per la musica, ma qua si apre tutto invece un altro mondo per il quale sei molto specializzato,
sì.
Da cosa nasce?
Dunque, io ho sempre sentito musica, a casa mia si sentiva musica, ma non in maniera particolarmente, diciamo, così, con una radio e cose di questo tipo. Poi, non so, sentendo la radio mi sono appassionato a una certa musica, e in particolare al rock, al beat, a quelle cose lì, e direi che all'età di 6-7 anni proprio mi piaceva sentire queste musiche, e dopodiché ho sempre coltivato molto la musica sentendola alla radio. Poi quando sono arrivato alle medie, in prima media, mi ricordo che ho comprato Led Zeppelin 2, ah. E lì mi sono veramente innamorato, anzi prima ancora avevo comprato Jimi Hendrix, avevo preso un po' di dischi di Hendrix e poi avevo sentito Led Zeppelin, insomma mi ero infervorato di quelle cose lì, e poi da lì in avanti ho sempre seguito tanto la musica, e poi ho avuto la fortuna, una fortuna che adesso mi vergogno quasi a dirla, perché i miei nonni mi chiesero che cosa mi faceva piacere fare quando avevo 8 anni eccetera, io a 8 anni gli ho detto: ma mi piacerebbe tanto vedere i Beatles, e loro mi portarono a Londra e credo di aver visto l'ultimo concerto dei Beatles a Londra.
Ma dai.
Mi pare proprio di sì, perché si parla dovrebbe essere il 67, 68,
eh sì, 68, perché poi l'ultimo poi vabbè, è stato quello che chiaramente non era un concerto, era improvvisato, da cui poi è nato un album, ma sulla terrazza, ma non era un concerto strutturato.
Sì,
qui succede
prima era una roba che mi ricordo che si sentivano solo gente che ululava e urlava, cioè non si capiva quasi niente della musica, perché avevano probabilmente degli amplificatori molto piccoli.
Sì, non era paragonabile ai tour attuali come potenza.
Sì, esatto. E quindi quello è stato un grande step che mi ha poi portato. Poi quando ero alle medie ho incominciato a suonicchiare. Ed è incredibile, perché lo racconto, perché il primo gruppo in cui abbiamo suonicchiato c'ero io, Carlo Rossi, e poi c'era Mixo, perché andavamo tutti e quanti nella stessa
che
classe.
Mixo di Radio Capital?
Nella stessa classe, nella stessa scuola. Io ero un anno avanti, quindi io facevo una classe di più, loro...
Certo.
Adesso, però abbiamo incominciato a suonicchiare.
Dico solo ai ragazzi che appunto Mixo è un DJ che lavora a Radio Capital, giusto? Se non erro.
Esatto, Mixo, sì, a Radio Capital. E con noi c'era anche Luca De Gennaro, solo che Luca De Gennaro in seconda media si trasferì a Genova e quindi non l'abbiamo poi più frequentato.
Bella...
L'ho ritrovato tantissimi anni dopo, quando sono stato ospite di una sua trasmissione in Rai che si chiamava Master, e lì ci siamo ritrovati dopo credo 20 anni, insomma.
Beh,
no, forse 29.
Bella classe però, mica male come classe, tutti vi siete, come dire...
Sì, era una classe, loro c'erano Carlo, De Gennaro, Mixo, e poi io ero nella classe superiore, certo. E mio compagno dello stesso anno, ma in un'altra sezione, era Baricco, con cui insomma io ho fatto tante cose insieme, perché alle elementari l'abbiamo fatta insieme, quindi abbiamo fatto questo percorso.
Comunque ti do una bella notizia, non ascolto solo trap qua, c'è un sacco di gente che anche ascolta rock. L'ho scoperto negli anni, quindi meno male,
benissimo.
Non c'è solo insomma autotune che domina.
E, molto bene.
Poi parleremo dopo di Carlo, tra l'altro, perché loro non sanno chi è, ma ci arriveremo.
E, sì.
Tu sei stato insegnante sia di storia dell'arte che giornalista per Radio Rai, per quotidiani, per, insomma, vabbè, la stampa ancora scrivi per le colonne della stampa, però hai lavorato in un sacco di radio, oltre a curato programmi, insomma, come hai fatto a conciliare queste due attività che comunque sono, insomma, portali del tempo e dell'energia, bisogna farle bene, perché poi sai meglio di me che non è che puoi improvvisarti, né fare l'insegnante, tantomeno a raccontare delle storie in una radio o sulle colonne di un giornale.
Ma dunque, devo avere una sorta di dicotomia, perché mi ricordo, mia mamma mi raccontava che mio papà, che è mancato quando io avevo 3 anni, quindi immaginati tu quanto ero piccolo, diceva che io ero come il dottor Jekyll e Mr. Hyde, ma probabilmente perché avevo un carattere che a volte ero molto tranquillo, a volte meno. Però forse questa dicotomia mi ha portato a riuscire a seguire parallelamente tutte e due le cose. Poi la grossissima palestra è stata quella che, quando sono nate le radio private nel 1976, io ho incominciato a fare radio, e facevo radio tutti i sacrosanti giorni, almeno 2 ore al giorno, quindi lì è stata una palestra veramente formidabile per intanto imparare a organizzare una trasmissione, e poi soprattutto nell'eloquio, nel raccontare, nel parlare. E io ho sempre fatto musiche che raccontavano sostanzialmente, come si dice, quello che la storia del rock piuttosto che la storia del jazz. Cioè io non facevo intrattenimento, certo, quasi mai, più che altro raccontavo musiche, storie di gruppi, di dischi, eccetera. E poi oltre a quello, potrei dirti che dopo questa situazione, parallelamente c'era l'università, e poi nell'83 ho fatto un concorso in Rai, che era un concorso in cui loro volevano cercare nuove voci per perché avevano messo su due canali che erano Stereo 1 e Stereo 2 in FM. E questi due canali volevano essere, diciamo, dei canali concorrenziali alle radio private, certo, perché la Rai prima non aveva nessuna rete concorrente, e quindi faceva una radio un pochino per adulti, diciamo, nel senso, con molto parlato, poca musica, se non pochissime trasmissioni che si dirigevano nel raccontare la musica di quel periodo, del periodo, certo, diciamo, di quegli anni, che erano gli anni 80, in cui venivano fuori sostanzialmente formidabili gruppi di rock e cose di questo tipo. E quindi feci questo concorso, lo vinsi incredibilmente, e quindi non si vinceva in realtà niente, si vinceva una trasmissione da fare nell'estate a Roma. Mm-hmm. I quattro che avevano vinto facevano questa trasmissione, abbiamo fatto questa trasmissione a Roma, e poi da lì in avanti diciamo che ho praticamente continuato a fare la Rai fino al 1997.
Un bel periodo.
Però la facevo sempre, diciamo, da esterno, cioè potevo lavorare 4 mesi all'anno.
Okay. Un freelance.
E quindi lo facevo d'estate, sostanzialmente io a maggio incominciavo e finivo a ottobre, insomma.
Certo.
Fine settembre, quindi era la pausa della scuola, riuscivo ad andare a Roma ad agosto, certo, insomma, facevo così.
Ma comunque tu curavi i programmi, ovviamente, quindi sempre programmi legati al meno appunto all'intrattenimento, che poi insomma è diventata la parte ormai predominante di quasi tutte le radio, anzi.
Certo, oggi è così, assolutamente.
Invece più legata appunto inserendo musica, ma anche parlando di musica, raccontando di musica.
Ancora sì, erano sostanzialmente tutte trasmissioni che raccontavano e parlavano di musica. Ho fatto gli speciali di Master, poi ho fatto Stereodrome, e poi ho fatto Planet Rock, che è una trasmissione che è piuttosto di culto, che ancora oggi su Facebook c'è tutto un gruppo che segue appunto questa Planet Rock, che è rimasta una trasmissione leggendaria, e poi ancora di più la leggenda con Stereonotte, che era una trasmissione che andava dopo il giornale della mezzanotte, dopo il GR della mezzanotte, e finiva con il GR delle 7 del mattino. Eravamo in 5, mi sembra, e facevamo un'ora e mezzo di trasmissione durante la notte,
questa
cambiandoci Roma, vari turni.
Questa in Piazzale Clodio le facevate? O via Mazzini?
Eravamo in via Asiago.
Ah, via Asiago, sì, giusto, è vero, sì. Perché dove adesso fanno, sì, perché a me era capitato non di fare radio, ma di essere ospite con degli artisti, ad esempio da John Vignola, e quando aveva il programma la mattina alle 6 e dovevamo presentarci in Rai alle 4 del mattino, quindi ovviamente facevi andare a dormire perché alle 4.
Mamma mia, terribile.
Perché aveva quel programma, adesso vabbè, lui era Rai 1,
e c'era l'altra bandiera.
Sì, sì, era roba allucinante. E adesso invece vabbè, lui il programma sempre su Rai 1, su Radio Rai 1, dove appunto intervista un sacco di artisti, però ha anche una parte, come dicevi tu, come facevi anche tu, di racconto. Ma in realtà anche, prima citavi Mixo e Di Gennaro, anche loro comunque sì, in un contesto più commerciale, però comunque sì, mettono sempre delle chicche legate agli artisti e meno intrattenimento becero di passami il termine, scemenze un po' gratuite, ma cercano di mantenere sempre un livello comunque di un certo tipo, infatti insomma
sì,
una radio un po' meno stupidotta. E, mi ricollego un'altra domanda che ti fanno i ragazzi. Lei si occupa di giornalismo musicale, quali sono i generi, anche se un pochettino già l'hai spoilerato, quali sono i generi che ami di più e perché?
Dunque, sicuramente il rock, assolutamente, io vengo da lì. Poi il blues, perché è stata la prima cosa che ho sentito e poi e mi ha portato a scoprire gruppi rock. E poi adesso il jazz, perché seguo molto il jazz, sul giornale scrivo di jazz, sostanzialmente quasi sempre solo di jazz, ogni tanto anche di arte e ogni tanto qualcosa di non proprio jazz, ma quindi il jazz lo frequento moltissimo.
Ci siamo incrociati tra virgolette sul discorso legato all'arte adesso con questo lavoro su Giansone, vabbè, poi ne parleremo in un'altra sede, però appunto anche di curi comunque dei progetti che sono legati all'arte e non solo alla musica, per cui questa passione rimane. E, salto un attimino, giusto perché prima parlavo, anche perché il tempo corre inesorabile, parlavamo di Carlo Umberto Rossi.
Carlo Umberto Rossi, certo. Allora, io ho avuto la fortuna di vivere nella stessa casa di Carlo, eravamo bambinetti, io mi ricordo, l'ho conosciuto quando lui andava all'asilo, che io andavo anche in prima elementare.
Chiedo scusa, anche Marco, se ti interrompo un attimo solo per dare un feedback ai ragazzi. Carlo Rossi è stato un produttore, purtroppo è mancato qualche anno fa, ho avuto anche la fortuna di lavorare in un paio d'album di statuto per cui lui era produttore, è stato un produttore musicale, aveva uno studio a Torino ed è stato produttore di un sacco di artisti che voi, alcuni di voi, questi voi conoscete, Ligabue, Caparezza, la lista è infinita, diciamo quelli che sicuramente voi conoscete, e giusto per inquadrare il lavoro di Carlo, che è stato abbastanza importante insomma dal punto di vista della produzione musicale, è un produttore artistico. Così almeno, certo. Scusami Marco, giusto per aiutarlo.
Assolutamente, ha fatto tantissimi dischi, direi forse i più importanti dischi italiani tra la fine degli anni 70 e fino a quando è mancato, nel 2015, esatto. Ma voglio citare, per dire, Giovanotti piuttosto che Iris Fiba, piuttosto che, non so, i René Grandi, Ligabue, adesso vado un po' così a random, certo. Caparezza, praticamente ho tutti i dischi di Caparezza, anche lui è vissuto, li ha fatti lui, poi i Negrita, insomma, ecco un po' di gente.
No, infatti ho avuto la fortuna di lavorare con lui in due album e poi l'avevo ritrovato prima che lui mancasse a Milano, perché dovevo fare metà tournée di quando era uscita l'X Factor, con Alberto Taffuri, comunque era il direttore musicale, adesso mi sfugge il nome, detto ciò, ci eravamo incontrati a Milano, andate alla tournée al Teatro Nuovo e ci eravamo visti dietro le quinte perché lui era il produttore, mi fa: ciao Carlo, come stai? E poi ci dobbiamo vedere, poi la vita è andata diversamente. Anyway, ti lascio continuare su quello che stai dicendo su Carlo.
Sì, quindi ci siamo conosciuti da bambini e siamo diventati amici, e andavamo a giocare a pallone piuttosto che, quando avevamo dai 7 ai 14 anni, siamo stati a scuola insieme alle medie, abbiamo suonato insieme e poi quando eravamo al liceo abbiamo affittato, perché abbiamo continuato a suonare insieme, un ex magazzino che c'era sotto casa nostra in via Canova, e quel magazzino lì, dove io sono andato fino alla terza liceo, perché poi i miei genitori hanno detto: tu devi dare la maturità, non puoi più andare a suonare, e io ho smesso di suonare, anche perché avevo capito che se volevi suonare sul serio come voleva fare Carlo bisognava studiare sul serio, non si poteva fare una roba così da autodidatta. e quel magazzino lì dove Carlo ha sempre suonato è diventato il primo studio Transeuropa, anzi ancora oggi è lo studio Transeuropa che ha preso Fabrizio Chiappello, che è stato un allievo di Carlo e che mantiene questo primo studio di Carlo.
Sì, poi lui lo aveva aperto poi in collina, bellissimo, la sua villa.
Certo, a Vigliasco, aveva fatto un altro studio.
Lì si lavorava benissimo, devo dire, perché
sì.
Era un ambiente talmente bello. Nella natura. E la domanda che ti fanno i ragazzi, perché hanno visto appunto che tu hai fondato l'associazione culturale Carlo Umberto Rossi, proprio dove vengono assegnate borse di studio annuali e il premio nazionale per la migliore produzione musicale italiana. Quindi tu l'hai fondata un po' il ricordo di Carlo per l'amicizia che vi legava, il percorso che avete fatto insieme. Come si svolge questa borsa di studio, questo progetto?
Abbiamo fatto questa associazione per ricordare Carlo, siccome Carlo amava molto insegnare la produzione musicale, anche perché in Italia non esiste niente del genere, abbiamo proprio voluto seguire questo suo desiderio e abbiamo pensato appunto di fare questa borsa di studio per far studiare produzione musicale, tecnico, di registrazione, fonico, eccetera, a dei ragazzi che abbiamo individuato con dei concorsi e a cui poi abbiamo dato queste borse di studio.
Certo. Quindi c'è l'aspetto didattico, del ricordo di un lavoro comunque monumentale. E se non ricordo male, c'è sempre un evento in conservatorio, dico bene?
Conservatorio. Sì, e poi facciamo ogni 2 anni un premio per la miglior produzione artistica musicale italiana, e lo facciamo sostanzialmente separando vari generi e quindi premiando chi per l'hip hop piuttosto chi per la musica indie, eccetera, eccetera.
Infatti dicevi giustamente, questo è un mestiere, quello del produttore artistico, che pone un sacco di competenze, di avere conoscenze musicali, conoscenze tecnico-musicali, conoscenze del mercato musicale, idee, insomma, devi essere inventivo, che è diverso da fare il compositore, che è diverso da fare l'autore. Esempio, uno dei prossimi ospiti sarà Gino De Stefano, che conoscerai, che è l'autore della Pausini, insomma, di un sacco di artisti. Però un mestiere diverso, lui non fa il produttore artistico. Il mestiere di Carlo era quello di miscelare tutte queste cose e farle diventare un prodotto discografico a un livello, cioè che fatto in modo che arrivasse alla gente, anche le cose complicate era capace, insomma, limarle in un certo modo. Insomma, se è arrivato dove è arrivato c'è un motivo, non è nulla di improvvisato qua, non si improvvisa nulla.
Sì, ci vuole molta passione, anche lui ha avuto quella grande passione, per cui ha continuato nonostante tutto, nonostante fosse una cosa un pochino complicata. E quindi c'è riuscito, perché poi a Torino non c'era nulla del genere, insomma era veramente un pioniere in quello, e lui non ha mai voluto andare via da Torino, Le case discografiche gli portavano veramente in palmo di mano degli studi bellissimi a Milano, a Roma, perché lui si trasferisse, ma lui non ha mai voluto andare via da Torino ed è rimasto a lavorare lì, e nel frattempo aveva fatto anche lui lettere. Io aveva fatto lettere con indirizzo di teatro e aveva fatto una tesi, me lo ricordo bene, sulla illuminotecnica dei palchi teatrali.
Quindi una conoscenza veramente trasversale. Senti, volevo chiederti, anche perché il tempo passa sempre più inesorabile, ti chiedo una bella domanda, questa è un'intervista che le ha cambiato la vita?
Scusa, non ho capito bene perché è andata via un attimo la voce.
Nessun problema. C'è un'intervista che ti ha cambiato la vita, un'intervista che hai fatto tu a qualche artista, sia nell'ambito musicale o anche artistico, nell'ambito dell'arte, diciamo.
Cambiato la vita è un po' una cosa un po' complicata, un po' difficile forse, no? Allora, ti direi una cosa divertente, è che io ho fatto l'ultima intervista a Bob Marley. Anche lì una cosa strana, nel senso che lui era venuto in Italia, ha fatto due concerti, il primo a Milano a San Siro e poi il secondo a Torino, e quando ha fatto questo concerto di Torino io ho avuto la possibilità di intervistarlo, e tra l'altro è l'unica volta che io mi sono portato la macchina fotografica a fare un'intervista, e quindi ho le fotografie di lui davanti a me col microfono. E tra l'altro a me non piaceva neanche il reggae, se devo dire la verità. Ma me l'ero portata perché avevo captato che poteva essere un evento con tanti musicisti sul palco prima di lui, il fatto di che lui era un po' folclorico con questi rasta, con questi, queste cose che raccontava, eccetera. E quindi quella sì, non è che mi abbia cambiato la vita, però ecco, ogni volta che esco un libro su Marley mi chiamano, mi chiedono, e quindi sì, quella è la cosa.
Beh, però,
forse più,
se ci pensi, curioso, tu che segui, sei l'amante del rock tradizionale, del progressive, del jazz, alla fine però spesso e volentieri ti chiamano per raccontare degli aneddoti su questa intervista di un artista che vabbè, sì, è sicuramente monumentale, mondiale. Adesso i ragazzi, sì, mi sta guardando qualcuno col punto di domanda del tipo: ma che sì, Bob Marley? Appena andate a casa mettete un pezzo di Bob Marley e mi darete: ah, ma è lui, perché è talmente strafamoso.
Certo.
Però voglio dire, se per questa cosa è anche ironica, se ci pensi che
sì, è abbastanza particolare. Poi alla fine adesso lo ascolto anche abbastanza volentieri,
certo.
Ogni tanto mi capita di mettere su un suo disco, quindi,
certo,
sì,
ci sta, un vinile,
sì,
ancora.
Sì, sì, e poi l'altra cosa che posso raccontare è che quando feci questa intervista provai a chiedere se qualcuno la voleva tra giornali, rotocalchi e quant'altro, e me la prese Gente, mi sembra, che era un rotocalco settimanale,
che forse esiste ancora, penso,
può darsi, non lo so, e comunque mi pagarono una cifra pazzesca che io non ho mai visto in 10 anni, cioè, nel senso che facendo il giornalista non ho mai, certo, visto quelle cifre. Se penso a cosa prendo col giornale oggi e cosa mi hanno dato per un'intervista di Marley loro,
Era il momento giusto al punto giusto, era il momento giusto al posto giusto,
era il momento giusto al posto giusto.
Un'altra intervista, guarda, ci mancano ancora 3-4
sì,
minuti. Un'altra intervista che invece ricordi con piacere, che hai avuto modo di fare, un artista che ti, insomma, che
una cosa che mi affascina sempre quando la racconto è quando ero a Pistoia per il Pistoia Blues Festival per la RAI, facevo la diretta di quel festival, e arrivarono per la prima volta in Italia i Blues Brothers, e io praticamente ero nello stesso albergo, li ho seguiti, li ho intervistati, stavo con loro, e quando hanno fatto il concerto sul palco grande di Pistoia, io ero sulle casse seduto dietro Rick Rubin, dietro i fiati, insomma,
certo,
dietro Lu Marini, insomma, ero lì a un metro da loro. Loro ogni tanto si giravano, mi facevano occhialino o mi facevano segno se era tutto bene, cioè è stata una roba pazzesca. E lì, per esempio, ho avuto occasione di intervistare l'organista, adesso aspetta, che
sì,
quello che
mi
ha scritto Green Onions, che era con loro in tournée, organista pazzesco, Booker T. Jones,
bravo.
Ecco, mi è arrivato finalmente.
No, quasi...
sono vecchio, oramai non ho più.
No, figo. Sul film The Blues Brother già molti di loro l'hanno visto. Beh, poi un film,
sì,
strepitoso. Sarebbe da guardare. Cioè, a parte uno di quei film che io penso di aver visto 860.000 volte, se c'è una,
sì,
mi capita di vederlo parlato,
sì, ragazzi, guardatelo, perché è un film che non ha come si dice, non invecchia, è bellissimo, divertentissimo, e io voglio dire che quando avevo le mie classi e facevo storia dell'arte, io facevo sempre vedere quel film lì ogni anno a tutte le mie classi.
Ma può essere che lo vedremo. Ti chiedo l'ultima cosa, perché manca veramente un minuto e mezzo.
Sì.
Velocemente, sogni nel cassetto, progetti futuri che stai mettendo in cantiere, ecco. Giusto per sapere il futuro.
Ma non lo so, adesso la cosa più... Ecco, due cose. Una, vorrei cercare di trovare un'idea per celebrare Carlo ai 10 anni della morte,
certo,
quest'anno, e sto cercando di pensare cosa poter fare che non sia il premio, ecco, certo. Logicamente, quindi non fare una cosa similare. E poi mi hanno chiesto di, anche qui mi hanno chiesto, poi vediamo, io finché non vedo non credo, di partecipare a un libro che racconta praticamente le città italiane attraverso i luoghi della musica.
Ah, interessante.
Quindi una specie di guida cittadina, ma legata alla musica, cosa c'è stato di musica, chi ha suonato lì piuttosto chi è nato lì, eccetera eccetera. E dovrei fare Torino.
Vedi questo, che fai radio tu, che arrivi preciso, perfetto, proprio quando finisce, vedi?
Bene.
Pure con una telefonica. Marco, bene, grazie mille, grazie. Per essere intervenuto, è stato veramente un piacere, grazie ragazzi.
Grazie,
e
grazie a voi che mi
prossima.
Avete seguito e vi abbraccio tutti.
Job Meets School, professionisti si raccontano.